questo messaggio intitolato Il profeta Eliseo è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 23 luglio 1954 a Lane Tech High School in Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America. Grazie fratello Boss. Amici, preghiamo intanto che teniamo i nostri capi chini. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo stasera per l'opportunità che abbiamo di venire davanti ai tuoi figli, al tuo trono, per presentarli a te, per chiederti di mandare stasera le benedizioni in questa sala, sopra tutti coloro che ti aspettano. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Buonasera amici, è con un cuore riconoscente che vengo stasera per ministrare ancora nel nome del nostro prezioso Padre Celeste e del Signore Gesù Cristo. Stasera io spero in una grande effusione del suo essere divino nella nostra riunione, pregando che Dio accordi stasera con estrema abbondanza al di sopra di tutto quel che potremmo fare o pensare. Vorrei leggere una parte della scrittura. Stasera voglio cominciare la fila di preghiera un po' più presto, se è possibile, dato che domani è sabato e mi rendo conto che è un giorno di occupazione, così potete uscire per tempo. Ne siamo riconoscenti, dato che col fresco che fa stasera stiamo un po' meglio del solito. E ora, domani sera, domenica pomeriggio e domani sera sarà l'ultima occasione che avranno coloro che vendono i libri e immagini. Domenica sera non vendiamo, e l'immagine o il libro domani sera, questa sarà probabilmente l'ultima volta dato che chiuderanno la vendita. Nelle mie riunioni al ritorno avverrà in una forma diversa, quindi ve lo chiediamo. Non siamo venditori di libri, no, pensiamo solo che sia bene averli, che abbiano costi contenuti in modo che possibilmente potremmo averli. Se perciò vedete persone che vogliono il libro, la foto e non hanno i soldi, gliela diamo lo stesso, vedete? Speriamo solo che ne abbiate uno, che vi sia di benedizione. Ora leggeremo qui nei profeti. Le mie parole sono parole umane che fallisco, ma le parole di Dio non possono fallire. E ora stasera spero che preghiate con me mentre parlo e osservo l'orologio per alcuni momenti, forse per una breve testimonianza o qualcosa così. Cercheremo di cominciare la fila di preghiera nei prossimi minuti, se il Signore lo permette. Ora nel capitolo 3 di Secondo Re leggiamo queste parole. Ora portatemi un suonatore e avverrà che quando il suonatore suonerà, la mano del Signore verrà su di lui. E ora possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla sua parola, alla lettura della sua parola. Stasera il nostro testo si occupa di un carattere dell'Antico Testamento, cioè del profeta Eliseo. Al tempo della nostra lettura, Israele si trovava in un'ora molto buia. Il tempo del grande re Acab era quello in cui io direi Israele si trovava proprio nelle epoche oscure. Erano passati attraverso una serie di processi, proprio come fa la Chiesa cristiana. Io credo che il periodo più buio di Israele sia stato quello in cui regnava Acab. Acab aveva sposato Jezebel e aveva introdotto l'idolatria nella chiesa giudaica. Lei aveva portato i suoi dei pagani. Era un parallelo in cui i gentili, durante le epoche buie del Medioevo, la chiesa aveva sposato il paganesimo e prodotto pure l'idolatria all'interno di se stessa. Al tempo del nostro testo, Acab era appena morto e Jezebel, come sapete, era stata gettata dalla finestra da alcuni eunuchi per ordine di Jehu. Elia aveva profetizzato che i cani avrebbero leccato il sangue di lei, come avevano fatto con l'uomo a cui lei aveva tolto la vita, Naboth, a cui erano state rubate le vigne. I cani divorarono praticamente tutto il corpo di Jezebel, questa reginetta bellissima ma dal cuore malvagio. Per le strade, nel punto in cui i cani l'avevano mangiata, erano rimaste solo le palme delle mani e qualcos'altro. Allora Jeoram, che era figlio di Acab, regnò al posto di Acab, e non era cattivo quanto era stato suo padre. Suo padre era una sorta di credente di confine. Ancora oggi ne abbiamo tanti di quelli. Si mettono sulla linea di confine, ed è bene, essi seguono il vento ovunque esso soffi. Jeoram, invece, fece distruggere gli idoli di Baalim, ma fu colpito anche lui dai peccati che non avrebbe dovuto fare. Forse il re del paese di Moab aveva un po' di timore di suo padre, dato che Acab aveva un esercito potente e Israele si era consolidato per il bene durante il periodo del suo regno. mandò allora diverse migliaia di pecore, poiché il re di Israele era proprietario di pecore. Gli fece avere tutte queste pecore per mantenere la pace tra le due nazioni. Ma poi, forse in seguito al fatto che al suo posto regnava il figlio, bene, a quel punto desiderò forse di andare a riprenderselo, in quanto egli sapeva che suo figlio non era un guerriero al pari del padre. Così, durante questo periodo, sulla Giudea c'era il re Giosafat, il quale Giosafat era un uomo giusto, un uomo timorato di Dio. E ora questo Joram, dopo aver scoperto che il re di Moab stava per dichiarargli guerra, beh, si recò in Giuda e chiese a Giosafat se volesse unire il proprio sforzo al suo per muovere guerra a questo re di Moab. E ora ecco un punto che vorrei mettere in rilievo per alcuni momenti, che riguarda cioè i credenti che si uniscono con gli increduli. Dunque, questo non va bene. A Dio non faceva piacere. Dio ha detto: uscite di mezzo all'incredulità. Vedete, non puoi associare assieme il giorno e la notte, così come non puoi associare assieme la fede e l'incredulità. Quando trovi l'incredulità, viene accompagnata dall'odio. Se trovi la fede, è accompagnata dall'amore, perché l'amore crea fede, e senza fede, ebbene, tu non puoi avere amore. Ora dunque, Giosafat, questo credente, voleva rispettare qualcuno che aveva un grande regno. E probabilmente il prestigio che questo giovane re aveva nel suo tempo, prima di prendere in considerazione Dio o di chiedergli se dovesse andare o no, unì le sue forze per muovere guerra al nemico, senza rendersi conto che si stava unendo purtroppo con un nemico peggiore di quanto sarebbero stati i Moabiti. Credo che noi abbiamo fatto la stessa cosa durante quest'ultima guerra mondiale. Vorrei che stasera avessimo tempo per trattarlo, ma non ce l'abbiamo. È avvenuto quando ci siamo uniti con la Russia, con la quale Russia ci siamo alleati. E come possono due camminare assieme se non vanno d'accordo? Vedete? Abbiamo rifiutato la croce e abbiamo ricevuto una doppia croce a causa di questo. E ora lo stesso materiale che abbiamo mandato loro pare che sia destinato a tornarci indietro per esplodere. Beh, ecco come va il mondo, ma un giorno verrà il re di giustizia e non ci saranno più guerre, non ci saranno più dispiaceri, sarà tutto finito. Finché quella pietra che Daniele vide non si sarà staccata dal monte per venire, i regni del mondo verranno controllati ancora da Satana. Satana affermò che i regni erano suoi, Gesù lo ammise. Egli promise di darli a Gesù se lui l'avesse adorato. Gesù sapeva che li avrebbe ereditati comunque, perciò disse: arretra da me, Satana, sta scritto, adora il Signore tuo Dio, servi a Lui solo. Ora, nel corso di questo tempo, questo uomo per bene, poiché aveva guardato oltre e visto una parte luminosa, prima di prendere in considerazione Dio, si unì con questo incredulo. Se stasera avessi tempo di trattarlo, tanti cristiani di buon cuore hanno fatto la stessa cosa quando hanno costruito una nuova chiesa nella comunità, da mettere in ombra la piccola vecchia chiesa di paese a cui andavate. E forse avete pensato che fosse stata frequentata da una categoria di persone un po' migliore. Avete lasciato la vecchia chiesa all'antica, di cui una volta facevate parte. Siete andati e vi siete uniti all'altra. Siete incappati nello stesso problema di questo Giosafat. Ad ogni modo, quelli unirono le loro forze. Osservate quando un credente perde il contatto con il suo creatore. Sistemarono la bussola per 7 giorni e andarono addentrandosi nel deserto, portando con loro il re di Edom per incontrare questa grande compagnia di là dei Moabiti. Ora partirono così in fretta da non prendere nemmeno in considerazione Dio, e quando scoprirono che i 7 giorni erano finiti, ebbene, la loro scorta d'acqua si era esaurita, non avevano più acqua da bere, si trovavano laggiù con il loro bestiame, le loro bestie, senza scorta d'acqua. Sembrava che per loro fosse proprio arrivata la fine. Ora è così che facciamo noi. A volte seguiamo un capriccio da qualche parte, senza pensare a Dio, senza pregarci sopra per chiedere al Signore se dovremmo farlo oppure no, e scopriamo che la nostra scorta di benedizioni si è esaurita. Allora a volte ci domandiamo: beh, mi chiedo perché non riesco ad avere altre benedizioni. Tu non fai attenzione, togli la preghiera dalla tua vita, dici: bene, sono cristiano. Ma quello è più che mai segno che dovresti pregare, leggere la Bibbia ogni giorno, pregare ogni giorno. Non essere troppo duro e frettoloso nelle tue decisioni. Se prima non hai preso in considerazione Dio, chiedigli: Padre, devo farlo? Chiedigli: è la tua volontà che io faccia questo? Guarda allora cosa ti dirà lo Spirito Santo. Potrebbe non darti una visione, ma in qualche modo ti parlerà per fartelo sapere. Se sarai sincero e glielo chiederai. Vediamo quindi che quando arriva la crisi, uno in cuor suo dimostra proprio chi sia, se malgrado tutto sia un credente. Così fu per Giosafat, che disse: «Bene, eccoci qua, non c'è più acqua». L'altro re esclamò: «Credo siano stati i Moabiti a portarci qui, e adesso ci uccideranno tutti». Ma Giosafat, il credente, fu come se rientrasse in se stesso. Disse: «Non c'è un profeta da qualche parte per cui potremmo consultare il Signore?» «È un'ottima idea, non trovi?» disse. «Non potremmo consultare il Signore a questo proposito, se ci troviamo qui in questo pericolo, se moriremo o saremo sconfitti. Non dovremmo consultare il Signore?» «Ebbene, se una nazione o un esercito dovrebbe consultare il Signore in un momento di difficoltà, che ne dite di quando un cancro ti rinchiude all'angolo? Quando la tubercolosi ti mette in un cantuccio? Quando le afflizioni ti mettono all'angolo? Non cedere, consultiamo il Signore a riguardo e vediamo cosa dovrebbe dire. Vedete? Forse dirai: «Ma io sono un ubriacone, sono una donnaccia, sono maledetto per tutta la vita». Non arrenderti, consultiamo allora il Signore in merito e vediamo cosa ne direbbe. Tu dici: «Fratello Brana, ho cercato per 6 anni di rinascere dallo Spirito di Dio, di ricevere lo Spirito Santo. Ancora Lui non è venuto da me. Riprovaci anche stasera e vedi cosa dirà il Signore, perché Lui lo vuole sempre, se noi toglieremo tutto di mezzo». Ci fu uno che rispose: «Sì, qua giù c'è Eliseo, egli ha versato acqua sulle mani di Elia, un vero profeta». Disse: «Sappiamo dove abita, forse è qui da qualche parte del deserto». «Oh, era un vero profeta», aggiunse, «ha versato acqua sulle mani di Elia». Ora c'è un vecchio proverbio: «Mostrami con chi stai e ti dirò chi sei». Questo è più o meno giusto. Uccelli dello stesso piumaggio si raccolgono assieme. Mi trovavo in Sudafrica, qui tempo fa. C'era una grande riunione, come sapete, in cui il Signore benediceva e decine di migliaia venivano salvate. Segni e prodigi riempivano ogni giorno 2 o 3 pagine di giornale. Ci fu un critico che mi scrisse. Dopo alcuni giorni ricevetti una lettera. Vorrei sapere come superò il controllo, ma quando mi arrivò diceva: «Sta bene, predicatore Branham, lei mi mostri con chi sta e le dirò chi lei è», aggiungendo: «Il 90% della gente che le sta dietro è pentecostale». Dissi: «Bene, il Signore sia lodato, è vero, proprio così, è esattamente così». Lui disse: «Il 90% della gente che la sostiene è pentecostale». Fece: «Credono cose del genere». Ma certo, era là che il Signore andava, dove c'erano credenti. La sola cosa a cui Lui può andare sono i credenti. E comunque così, Elia, o piuttosto Eliseo, si era associato con Elia, il grande e potente profeta. Se ricordate come Elia lo chiamò, gli gettò sopra il suo mantello ed egli lo seguì a Gilgal e in tanti posti. Voglio che notiate come Eliseo sapesse che doveva essere chiamato profeta al posto di Elia. Ebbene, Elia cercò durante un giro di lasciarsi Eliseo dietro per strada, il quale Eliseo però disse: «Come il Signore vive e la tua anima non muore mai, io non ti lascerò». Mi piace quando un uomo nasce di nuovo dallo Spirito di Dio e tiene fissi i suoi occhi verso il cielo. Tu mantieni i tuoi occhi fissi in quella direzione, non lasciarlo per nessuno né per nient'altro. Tieni solo i tuoi occhi su Cristo. Andarono alla scuola dei profeti, il grande seminario di quel tempo. E inoltre non c'era poi tantissimo del seminario, era simile probabilmente ai nostri seminari moderni. Mandarono qualcuno a prendere dei piselli per fare una minestra e un tizio andò e raccolse un grembiule pieno di zucche selvatiche e li mise nel... Il tizio non conosceva la differenza tra i piselli e le zucche, non credo fosse poi tanto profeta, ma oggi in alcuni di questi seminari avviene più o meno in quel modo: non conoscono la differenza tra il fanatismo e il battesimo dello Spirito Santo. È quasi proprio la stessa cosa. Ma noto però che quando uno dei profeti torna ed esclama: «C'è la morte nella pentola, la morte nella pentola», Elia dice: «Non preoccupatevi». Andò, prese una manciata di farina e la gettò nella pentola, dicendo: «Ora mangiatene quanta ne volete». Quella farina veniva dall'offerta della farina, la quale offerta della farina doveva essere macinata con gli involucri che c'erano. Ogni involucro proprio allo stesso modo, l'offerta perfetta della farina macinata. Gli involucri proprio allo stesso modo, ogni farina macinata. L'offerta della farina rappresentava Cristo, e quando la morte è in corso e Cristo viene messo al proprio posto, la morte ridiventa vita. non lo vedete? È dunque la stessa minestra. Non disse gettatela via e prendetene dell'altra. Prendi proprio quella stessa. Perciò, quando nella tua vita si sarà manifestato un cancro, oppure qualche malattia che i medici, la scienza medica, non riesce a tenere sotto controllo, non arrenderti. L'offerta della farina ci appartiene ancora. Il Signore Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e per sempre. Inserisci Cristo nella tua vita con fede e cambierà ogni volta dalla morte alla vita. Non può fallire, dato che si tratta del Signore Gesù. Elia previde quella ombra di Cristo, sapendo che questa farina rappresentava Lui, che era l'offerta agitata, l'offerta della mannella e della farina. E tutte le offerte riguardavano Cristo. Perciò Lui prese la farina che era macinata allo stesso modo e la gettò nella pentola, lo stesso ieri, oggi e per sempre. Quel che è certo è che Cristo prese il posto della morte in quella pentola e produsse vita, così come Lui fa oggi, quando è preso sulla base del fatto che è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Ogni volta cambierà la morte nella vita. Ora essi andarono dunque a questa scuola, e allora Elia disse a Eliseo: trattieniti qui, perché io andrò al Giordano. Notate che in quel viaggio c'erano tre fasi, una di esse era Gilgal, l'altra da lì fino alla scuola dei profeti e l'altra ancora era giù al Giordano. Ora il Giordano fu il suo ultimo posto, l'ultima volta in cui lui dovette fare attenzione. Quello rappresenta le epoche della Chiesa attraverso cui siamo passati. Il primo da Gilgal. Dopo che la Chiesa è passata per le epoche oscure, venne attraverso la riforma luterana. La seconda fase che si attraversa, quella che chiamano la seconda benedizione o la seconda opera della grazia, è la santificazione per mezzo di Wesley. Quindi scendiamo al Giordano, dopo quello moriamo e otteniamo lo Spirito Santo. Ora siamo passati dall'altra parte. Dopo che lì era passato oltre, che era andato dall'altra parte, parlò al giovane profeta. Quei due profeti rappresentavano perfettamente Cristo e la Chiesa. Elia andò via lasciando l'autorità con la Chiesa, che era un simbolo di Cristo che va via, lasciando l'autorità con la Chiesa. Ma la Chiesa era passata tramite l'epoca luterana, l'epoca metodista, il battesimo dello Spirito Santo. Era morta a se stessa per poter ricevere la benedizione. Ora essi passarono il Giordano e risalirono la collina. Elia si voltò e disse: cosa vorresti che io facessi per te, visto che sei stato paziente da seguirmi in ogni luogo e non vuoi tornare indietro? Che sei deciso ad andare avanti? Eliseo rispose: che una doppia parte del tuo spirito possa venire su di me. Ecco in che modo chiederei. Vedete? Chiedere in abbondanza. Dio infatti ama donare in quel modo. Appena un piccolo guaio, la gente dice: chiedo così tanto al Padre. Oh, non aver paura di chiedere a Lui. Chiedi proprio tutto quello che puoi chiedere. Lui ama darti in rapporto a quanta fede hai di ricevere. Dio non rimane senza, ha benedizioni in abbondanza. Potresti immaginare un pescetto lungo così che in mezzo all'oceano dica: farò meglio a bere di quest'acqua con economia. Un giorno o l'altro potrebbe esaurirsi. Oh, quello è niente a confronto a delle benedizioni che Dio ha per te. Potresti immaginare un topolino sotto i grandi granai d'Egitto che dica: farò meglio a mangiare solo pochi chicchi di grano al giorno perché potrebbe non bastare per l'inverno? Ebbene, non riuscirebbe mai a mangiarne in un migliaio di vite, e neppure tu potresti esaurire le benedizioni che Dio ha per te se vivessi 10 milioni di anni qui sulla terra. Sono rimaste ancora benedizioni in abbondanza perché Lui è l'inesauribile fonte di vita. Quando pianti te stesso in Lui per mezzo di questa fonte, è come l'albero piantato presso i rivi d'acqua. Quanto è glorioso e quanto piace a Lui porgere le sue benedizioni al suo popolo e dare loro abbondantemente. Questo profeta dice: voglio una doppia parte del tuo spirito. Egli rispose: hai chiesto una cosa difficile, ma continua ad osservarmi, e se mi vedi quando me ne vado, allora egli verrà su di te. Ora, come simbolizzò la Chiesa? Una volta ci fu un giovane, anzi una donna, che venne da Gesù e chiese: Signore, lascia che uno dei miei figli siedano da una parte, uno sulla destra e l'altro sulla sinistra, quando vieni nel tuo regno. Beh, rispose lui, potete voi bere il calice che bevo io? Le persecuzioni, l'amarezza, la morte? Sì, disse, potete essere battezzati col battesimo con cui sono stato battezzato io? Lei disse, sì, signore. Egli fece, se lo potete, però la destra e la sinistra non sta a me darli. Ora Gesù disse, le cose che faccio alla Chiesa, più grandi che voi, ora non avrebbero potuto essere più grandi in qualità, dovevano essere più grandi in quantità, dato che lui fermò la natura, risuscitò i morti, guarì i malati, tutto quello che poteva essere fatto, lo fece, vedete? Ridiede la vita ai morti e tutto, perciò niente di più grande sarebbe potuto essere fatto in qualità, ma in quantità. Queste cose che faccio io le farete voi e ne farete di più grandi perché io me ne vado al Padre. Ora potresti immaginare, dopo la promessa di quella benedizione, come questo giovane predicatore tenesse direttamente d'occhio Elia. Vi dirò, se qualcuno avesse detto, Elia, guarda qui, o qui capitava un rumore, Eliseo teneva direttamente d'occhio Elia, egli voleva una doppia parte, e se stasera tu vuoi una doppia parte, tieni gli occhi su Gesù. Non fare attenzione a quello che dice il diavolo, a quello che dice il critico e a quello che dice l'incredulo. Tieni gli occhi fissi sul Calvario, dicendo, Signore, Tu lo hai promesso. E quando poi scese un carro di fuoco, un carro con dei cavalli, Elia saltò su e mentre saliva in cielo, Elia slegò la sua veste o quel che mai fosse e la gettò a Eliseo. Eliseo raccolse l'abito, se lo mise sulle spalle e scese al Giordano. Fece la stessissima cosa che aveva fatto Elia, raddoppiò la sua veste assieme e colpì il Giordano, dicendo, dov'è l'Iddio di Elia? E ci fu una separazione da una parte e dall'altra. Eliseo, anzi Elia, fece 8 miracoli ragguardevoli, ed Eliseo ai suoi giorni fece 16 miracoli ragguardevoli. Notate ora, mentre Elia saliva, Gesù promise una doppia parte del suo spirito ai credenti. Le cose che faccio io farete pure voi, ne farete di più grandi. E il giorno di Pentecoste, quando egli salì il giorno dell'ascensione, nel giorno di Pentecoste, lo stesso Spirito Santo che era su di lui, ritornò di nuovo sulla Chiesa. E oggi io me lo chiedo. C'è gente che sostiene di avere il battesimo dello Spirito Santo e sostiene di aver baciato i bordi della coppa delle benedizioni di Dio. Come possiamo noi stare zitti quando vediamo le cose procedere nel modo in cui avvengono? È tempo di prendere questo Spirito Santo con cui siamo uniti e dire dov'è l'Iddio che stava su Gesù Cristo? Dov'è l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe? Dov'è l'Iddio che era sul nostro Signore Gesù Cristo? Ecco le benedizioni. E benché fossero in quella grande crisi, avevano qualcuno a cui tornare. Benché Elia se ne fosse andato, qui c'era colui che aveva versato l'acqua sulle mani di lui, che aveva una doppia parte del suo spirito. Perciò oggi questo mondo malato e peccatore guarda la vera chiesa dell'Iddio vivente, che possiede una doppia parte del suo spirito. Che possiamo fare noi in questo tempo? Fratello, la nostra domanda non dovrebbe essere chi sarà il prossimo presidente, né qualcosa di teologico. Noi dovremmo dar loro l'Iddio vivente, il risorto Signore Gesù, perché lui scende per scoprire. E forse Eliseo sedeva là con una Bibbia, cioè leggendo un rotolo da qualche parte. Mi posso immaginare Geazi, suo servitore, che dice «Vengono 3 potenti re in visita per te». Ora, come di norma, uno dei nostri pastori del tempo sarebbe andato a prepararsi, avrebbe indossato il vestito migliore e tutto il resto per uscire all'incontro. Elia invece no. Lui si avviò per come era vestito, con tutta la sua buona grammatica che era in grado di usare. Ma Elia uscì ed essi volevano sapere cosa dovevano fare. Egli diceva, «Perché non ricevete l'Iddio di vostra madre e di vostro padre? Perché non venite a me?» Oh, li maltrattava sul serio, diceva perché siete venuti da me, perché non prendete i vostri idoli pagani? Diceva se non fosse che rispetto la presenza di Giosafat non vi guarderei nemmeno. Noi avremmo detto che avesse la forfora, vero? Cioè che fosse giustamente indignato, come piace definirlo a noi persone della santità. Vedete, dentro di sé aveva qualcosa che gli si agitava. Disse se non rispettassi Giosafat, questo uomo giusto, non vi guarderei nemmeno. E oggi io vi dico, credo che se non fosse per un gruppo di persone che hanno fame e sete di Dio, Dio ripulirebbe questa stessa sera e ricomincerebbe da capo. La gente muore, portiamola a Cristo. Ecco perché la sua grazia sta indugiando, è longanime, poiché ci sono dei giusti che pregano e si sforzano. Stasera la sola speranza che abbiamo è nel Signore Gesù Cristo. Non c'è altro. Le nostre nazioni sono corrotte, la nostra democrazia è a pezzi, è in rovina, tutti i regni di questa terra si stanno spaccando, ma c'è un regno che crediamo verrà presto, quello del Signore Gesù Cristo che stabilirà un regno eterno. E tutte le nazioni del mondo che sono salvate vivranno in quel regno. Ci sarà una bandiera, una nazione, un popolo, si parlerà una lingua, cioè la lingua del cielo. E quella sarà la gente a quel tempo. Ora sapete, a volte i profeti si arrabbiano ed Elia era uno di quelli. Egli non era disposto all'umanismo. Questo può dare un po' fastidio a qualcuno, ma lo dico con riverenza. Notate che egli disse: se non avessi rispetto per Giosafat, non vi guarderei nemmeno. Ma nonostante ciò, portatemi un suonatore, uno che suoni. Il fratello Branham dice spesso Elia invece di Eliseo, editore. Ora alcuni criticano la musica in chiesa, ma se la musica portò lo spirito sul profeta allora, la stessa cosa farà oggi, vedete? Disse portatemi un suonatore. Andarono a prendere il suonatore e cominciarono a suonare qualche ottimo inno. E immagino che il profeta stesse là e che dopo che il suonatore suonasse a lungo, il profeta uscisse dal suo cattivo umore e cominciasse a pensare a Dio. E dopo un po' lo spirito del Signore venne su di lui. E quando lo spirito del Signore venne su di lui, prese ad avere delle visioni. Fratello, ecco cosa succede oggi alla Chiesa. La ragione per cui non abbiamo visioni, abbiamo solo pensieri di piccole menti ristrette, è che non preghiamo abbastanza a lungo, né facciamo qualcosa abbastanza a lungo finché lo Spirito di Dio entri nel nostro mezzo. Una volta cantavamo i vecchi cantici al punto che le lacrime scorrevano giù per le guance dei peccatori e venivano salvati perfino prima che il predicatore andasse sul palco. Oggi invece abbiamo solo un vecchio rituale, un programma accorciato e monotono. Dobbiamo passare per questo, quello e quell'altro. Temo che stiamo contristando lo Spirito di Dio per allontanarlo da noi. Non credete? Certo che sì. Ricordo le serate del passato dei metodisti, per averlo letto, quando in principio vennero qui Asbury, John Wesley e altri, quando loro stessi erano definiti Holy Rollers, cioè santi rotolanti, fanatici religiosi. Ora voi metodisti in queste grandi e belle chiese non volete crederlo, ma avveniva così, è vero. E il vostro pastore, il vostro fondatore, John Wesley, era anche lui un credente nella guarigione divina. Unse perfino il suo cavallo con olio dopo che si era spezzato una gamba, gli salì in groppa e andò via al galoppo. Ecco cosa fece. Si trova sul suo stesso diario che io ho. Sì, signore, si recava a pregare per una donna. Il cavallo cadde e si spezzò la gamba. Non riusciva a far rialzare il cavallo. Vide che aveva la gamba spezzata. Prese la bottiglietta dell'olio dalla tasca, ne unse il cavallo, ci saltò sopra e corse via. È vero, predicatelo oggi nella chiesa metodista. Vi metteranno fuori alla porta. Ma è questo che non va in noi. Avete aperto il recinto e le pecore sono scappate, mentre sono entrati i capri. Ecco dov'è la vostra chiesa. E tutti oggi stanno esattamente lì, esattamente. Quello che oggi ci occorre non è una nuova teologia. Ciò di cui oggi abbiamo bisogno è di un buon risveglio all'antica di San Paolo e che lo Spirito Santo della Bibbia torni in tutte le chiese, che sia riportata indietro alla Chiesa la potenza dell'Iddio vivente. Questo è vero, ecco di che ha bisogno la Chiesa oggi. E posso immaginare allora Elia, il suonatore cominciò a pregare e lo Spirito venne sul profeta. Allora lo spirito venne su di lui, era un uomo che andava su tutte le furie, era pronto a fare a pezzi questo Ioram e alcuni di questi re là presenti e rispondere loro. Ma quando lo spirito del Signore venne su di lui, prese ad avere delle visioni, cominciò a vedere qualcosa. Stasera tu vieni in chiesa e dici: oh, io non ho visto niente, solo un mucchio di psicologia. La ragione è che non permetti allo spirito del Signore di venire su di te. Lascia che lo Spirito del Signore venga su di te, vedrai qualcosa, proprio così. Di solito siete venuti per vedere. Se vieni per criticare, il diavolo ti farà vedere abbastanza da criticare. Vieni a vedere il Signore, Dio vedrà che tu lo servi. Di solito ottieni quello che ti aspetti di vedere, è vero. Perciò aspettati solo che lo Spirito del Signore venga su di te e ti mostri la sua potenza risorta, i segni e prodigi. Lo vedrai e lo riceverai. E quando lo Spirito del Signore venne su Elia, lui ebbe una visione. Disse: ora quando viene la visione, in quel tempo, la salvezza verrà ai re, perché lo Spirito Santo aveva parlato quella volta al profeta. Disse: ora andate qui, non udrete alcun vento, non vedrete alcuna pioggia, ma voglio che scaviate tante fosse. Tutte di mattina verso il tempo del sacrificio, le quali saranno riempite d'acqua. Disse: scavate molte di queste fosse. Ora tornarono indietro e presero ogni uomo. Potrei immaginarlo che prende una pala e si avvia direttamente fuori nel caldo ardente del deserto per scavare delle fosse per l'acqua. Non sentirete nessun suono di vento, non vedrete cadere nessuna pioggia, ma ci sarà lo stesso dell'acqua. Ora com'è che si trovò dell'acqua in questo ardente deserto sabbioso? Come potreste immaginare di andare in mezzo al deserto Mojave a metà di agosto e scavare una fossa senza che ci sia alcun suono di pioggia né che si senta vento, ma nonostante ciò la fossa si riempirebbe d'acqua? Perché? L'aveva detto Dio. Ecco esattamente perché. Egli fa diventare stolta la mente carnale al suo cospetto e riduce a zero quelle cose che sembrano essere così reali per la mente carnale. Prende quelle cose che sembrano stolte alla mente carnale e le rende allora reali. Direttamente fuori in mezzo a quel deserto, dunque, cominciate a scavare delle fosse. Bene, ogni uomo scavi la sua fossa. Bene, ora ciò dipende da quanta acqua quella persona prende per se stesso, per il suo bestiame, per i suoi cavalli. Dipende dalla grandezza della fossa che scava, perché la fossa sarà riempita tutta. Mi pare di vederlo cominciare a scavare. Ecco cosa dovremmo fare stasera, scavare, prepararci uno di questi giorni per un'antica effusione. E mi pare di vedere la persona scavare. Per prima cosa sappiate, lui buttò via alcune palate piene, colpì un grosso calcinaccio, che cos'era? Estrasse quella grossa casseruola di qualche tipo, abbassò lo sguardo, ed ecco di che cosa si trattava. Uno dei membri della chiesa disse: ora John, guarda qui, so che sei malato, ma se vai di là, i giorni dei miracoli sono passati. Finché lasci che quella casseruola di latta stia nella fossa, non potrai mai riempirla. Getta via l'oggetto, in modo che l'acqua possa prendere il posto. L'acqua rappresenta la vita. Scavi laggiù e qui arriva qualcuno che dice: ora stai attento, è telepatia mentale. Conosco molti che hanno perso la vita sperando una tale cosa come quella. Scava tirando fuori la cosa. Più a fondo scavi, più acqua avrai. Ecco di che cosa abbiamo bisogno stasera. Una buona liberazione da tutte le piccole e vecchie stranezze e le cose che il diavolo ti ha gettato intorno. Apri entrambe le braccia e di: Dio, fai scendere un forte vento impetuoso. Riempi la mia anima della tua acqua di vita, perché il profeta sapeva questa cosa, che fuori in quel deserto, una volta quando Israele passò attraverso di là, non molti anni prima là, quella roccia era ancora laggiù nel deserto e tale roccia poteva produrre quell'acqua. E la stessa roccia che era nel deserto è proprio qui stasera, nella forma dello Spirito Santo, per portare acque di vita a ogni anima affamata e inaridita, che tu sia malato di peccato, morente di cancro, qualunque cosa sia, Dio è qui per produrre le acque di vita per te. Essa è già colpita, sta scorrendo, scava liberando la tua fossa, getta via tutta l'incredulità, perché la Bibbia dice: chiunque vuole venga e beva liberamente delle acque di vita. Se è metodista, battista, cattolico, presbiteriano, pentecostale, chiunque vuole beva liberamente dallo Spirito di Dio. Amen. Noto allora che il mattino seguente, quando i Moabiti guardarono, tutte le fosse erano piene d'acqua e il sole era sorto. Si rifletteva sopra, facendo gli Israeliti bevevano l'acqua e trascorrevano momenti bellissimi, ma per quelli laggiù si trattava di sangue. Così dissero: correremo dritto giù. Ci fu un'imboscata e quei Moabiti furono spinti completamente verso le mura per abbattere le loro città. E un'altra cosa, ogni uomo portava in mano una pietra e bloccarono ogni pozzo che c'era. Ora quello che stasera dobbiamo fare è di scavare abbastanza la fossa finché riusciamo a ottenere spirito sufficiente per noi che sorga e confidi in Dio. Prenda la pietra di una buona testimonianza vecchio stile e blocchi qualcuno di questi vecchi pozzi formali qua intorno che dicono: i giorni dei miracoli sono passati. Andate, rallegratevi e lodate Dio, ecco di che abbiamo bisogno stasera. Non lo credete? Il mio tempo è passato. Oh, quando tornerò a Chicago, vorrò avere più tempo. Amo il Signore, penso alla sua bontà e alla sua potenza. Poco fa ho ascoltato questo fratellino, Ekberg, che ha predicato, piuttosto cantato. Uno stava sulla strada maestra a elemosinare. Allora Gesù venne, il pazzo si feriva con le pietre, allora Gesù venne. Ricordo qualche anno fa qui in Arkansas, mi trovavo a Little Rock, Arkansas, in una riunione. Eravamo in qualcosa di simile a questo uditorio e sotto c'era uno scantinato. Il signor G.A. Brown, Little Rock, Arkansas, è un pastore della Chiesa Apostolica al 505 di Victor Street, se voleste scrivergli per la testimonianza. Egli mi parlò dicendo: fratello Brana, potresti vedere tante cose, ma non avrai mai visto niente di simile a ciò che c'è nel seminterrato. Che cosa c'è? Domandai. Disse: c'è una donna, una pazza. Fece: dovresti vederla. Così, quando ebbi un po' di tempo, tra il momento della predicazione e la preghiera dei malati, andai nel seminterrato a vedere la donna. L'avevano messa là dentro, aveva quasi fatto a pezzi la chiesa quando l'avevano introdotta, cioè l'edificio in cui si trovavano, e l'avevano portata di là. Suo marito stava sui gradini da cui si scendeva, veramente un tipico fratello dell'Arkansas, la camicia a toppe e tutto. E mentre scendevano i gradini, dissi: piacere di conoscerla, signore. Egli disse: sei il fratello Brana? Sì, rispose. Disse: ho sentito il tuo sermone diffuso dagli altoparlanti. Gli domandai: è tua moglie che sta male? Sì, signore, fece. Ormai da 2 anni è stata in un manicomio. Dissi: beh, è molto grave. E lui: fratello Brana, è una brava donna, fece. Abbiamo 5 figli, qui ce n'è uno di appena di 3 anni. E aggiunse: il medico le ha fatto un'iniezione ed è impazzita. C'è stato qualcosa che è andato male. Era stato un errore del dottore. Niente da dire su quello, ma ad ogni modo, non per criticare il medico, ma certe volte la medicina uccide pure, così come è di aiuto, vedete? Ma ecco tutto. Qualche tempo fa in California ci fu una donna della scienza cristiana, che confidava nel Signore per il suo bambino, il quale morì. Tempo 24 ore in tutta la nazione, ogni giornale e rivista riportò: oh, lo vedete? Vedete cosa significa? Vedete cosa significa? Ecco, non puoi avere fiducia nella guarigione divina. Vedete cosa succede? Ecco cosa succede, quel bambino è morto. Beh, cercano sempre di indicare ad altri qualcuno che è andato un po' troppo oltre e non pensano a quello che non è andato abbastanza lontano. Sentite, c'è un vecchio detto, e non lo intendo dire per esprimere questo, ma è: ciò che vale per l'uno vale pure per l'altro. Nello stesso momento in cui quella donna fu riportata dal giornale in tutta la nazione, 10.000 persone erano morte a causa delle cure mediche. Se perciò volete dare la colpa al fine di non dare fiducia a uno, allora incolpate l'altro, perché nemmeno là c'è da aver fiducia. È vero, io farei allora le due cose e direi: confidate nel Signore Gesù Cristo. È proprio così, ma ecco. Questa volta dunque il medico, a causa della menopausa prematura, le aveva fatto un'iniezione che le era andata alla testa e si trovava in un manicomio da 10 anni. Era quindi in una condizione terribile. Guardai per terra ed era stesa là. L'avevano vestita in modo che da 2 anni non era fuori. I suoi arti, braccia e gambe sporgevano ed erano tutti insanguinati. Dissi: perché sanguina? Fratello Brana, mi disse, stasera ho dovuto portarla qua giù, fece, in una macchina. Disse: l'ambulanza non ha voluto portarla, c'era un fratello, sono venuti in 4 e l'hanno portata in macchina mentre uno guidava. E aggiunse: ha preso a calci tutti i finestrini dell'auto. Era dunque questo? Oh, esclamai. Mi disse: fratello Brana, abbiamo un bambino piccolo a casa. Dissi io e fece: ho venduto i miei muli, ho venduto tutto e l'ho fatta curare come hanno potuto, con l'elettroshock. E disse: si trova in quella condizione? Disse: non so, fece, ho sentito di una donna che è stata guarita. Si era trattato di una donna di Merida, fratello Jack. Questa era guarita fuori dal manicomio, era stata 10 anni in un ospedale psichiatrico. Così lui disse: bene, io l'ho soltanto portata. Gli dissi: bene, fratello, pregherò per lei. Saltai dai gradini così e mi avviai. Lui disse: fratello Brana, non andarci. Fece: ti ucciderà. Oh, rispose, non credo, ero appena un ragazzo a quel tempo. Così mi avvicinai e lei si mosse come se tendesse in fuori la mano, così. Dissi: piacere di conoscerti. Lei sbatté le palpebre, era distesa, gli occhi veramente vitrei. Le presi la mano per stringerle. Se Dio non fosse stato con me, l'uomo avrebbe avuto ragione. Lei mi diede uno strattone fortissimo, così. Coloro che sono posseduti dallo spirito maligno aumentano la loro forza di una decina di volte. E se il diavolo che si impossessa completamente di una persona può renderla più forte in realtà rispetto alla sua forza, cosa farà Dio quando avrà preso possesso di te? Cosa potrebbe fare lui? Egli può far raddrizzare le braccia storpie, può fare in modo che la persona che non ha mai camminato cammini ancora, può far vedere nonostante la cataratta, in modo che possa riavere la vista naturale, perché lui è potente e meraviglioso. Ogni potere nei cieli e sulla terra gli appartiene, e questa donna in quella condizione mi diede una forte strattone. Il mio piede si impigliò proprio sul suo petto, altrimenti mi avrebbe proprio gettato per terra. Mi liberai la mano scrollandola, tornai di corsa e saltai sui gradini. Lei mi seguì trascinando il suo corpo, divertendosi a darmi la caccia come un serpente sul pavimento. Si trascinava così, si spinse dritto vicino e soffiò proprio come un serpente. Sss, sss. La guardai e pensai: non ho mai visto niente del genere. E poi allora si voltò e mise i suoi enormi e forti arti sul muro e scalciò così. C'era una panca che stava lì e lei batté la testa contro la panca. Da essa se ne staccò via un pezzo. Le usciva del sangue dalla testa e dei capelli erano rimasti appiccicati là. Rideva orribilmente così. Ii, ii, ii. Dissi: oh. Lei prese in mano quel pezzo di legno e lo scagliò verso suo marito. Scrostò l'intonaco dalla parete. Ma è terribile! Esclamai. E dissi: beh. Lui disse: fratello Brana, capisci cosa voglio dire? Disse: si può fare qualcosa? E cominciò a piangere, appoggiando la testa sulla mia spalla. Gli dissi: sì, signore, Gesù Cristo può guarirla. Lui disse: ebbene, fratello Brana, chiese: che devo fare? Dissi: credi soltanto. Dissi: io posso stare qui e pregare per lei. Ti dirò, non so se andare ancora per imporre le mani su di lei oppure no. Dissi: ma se tu crederai che Gesù la farà star bene, pregherò da qui. Lui esclamò: fratello Brana, io crederò. E più o meno in quell'istante lei si girò e mi disse: William Branham, tu non hai niente a che fare con me, l'ho portata io qui. Al che suo marito disse: fratello Branham, che le è successo? Disse: queste sono le prime parole che ha detto in 2 anni. Disse: non sa nemmeno il suo nome, non sa niente. Dissi: non è lei, è quel demone, vedi? È lui che parla, vedi? Dissi: vedi, va in quel modo. E lui disse: ho paura. Dissi: è spaventoso. E aggiunsi: abbi solo fede ora e abbracciamoci. Mi elevai fino al cielo, dissi: Padre celeste, prego che tu guarisca la donna, e tu, Satana, nel nome del Signore Gesù, lasciala. Lui disse: cosa devo fare? Andai di sopra, mi disse: che devo fare? Dissi: riportala in ospedale, vedi cosa ti diranno. Che cosa credi tu? Lui rispose: credo che se quell'altra donna è guarita, anche mia moglie lo sarà. Dissi: ecco il modo in cui agire, ecco. E dopo circa 3 settimane o 4 mi trovai a Jonesboro, in Arkansas, ed ero in un tabernacolo per tenere una o due serate di servizio. Vedevo qualcuno che, seduto così, continuava a farmi dei cenni di saluto. Non l'avevo mai notato. C'erano tanti bambini piccoli e continuava a far cenni di saluto. In breve, la signora non riuscì più a resistere. Disse: fratello Branham, non mi riconosci? No, signora, le risposi io. Lei disse: lo scorso, dissi, questa è la prima volta che ricordo di averti visto. Disse: ero qui a Little Rock. Io esclamai: non sarai la signora? Suo marito disse: lascia che parli io, cara. Così egli si alzò, mentre tutti i bambini piccoli abbracciavano la loro mamma, mi dissero che l'avevano riportata in ospedale. Non c'era più stato il minimo problema con lei. Il mattino dopo, quando andarono a trovarla, lei era seduta. 3 giorni dopo era stata dimessa, normale e nel suo giusto senno. E non molto tempo fa, il fratello Moore ed io eravamo giù a San Bernardino, in California. Io stavo raccontando davanti a diverse migliaia di persone e la signora si alzò dicendo: non ti ricordi ancora di me, fratello Brown? Lei e suo marito vendettero la loro fattoria e lui predica il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Quando arriva Gesù, ogni cosa storta si raddrizza e diventa giusta. Perciò chiediamogli stasera di venire al nostro amabile. Quando era qui sulla terra, nelle cose che faceva, sapeva che cos'è che non andava nelle persone. Disse: non posso fare niente finché il Padre non me lo mostra. San Giovanni 5,19. Quando gli domandarono di quegli storpi sul perché non li guarisse altro, lui aveva guarito un uomo disteso su un pagliericcio. Ebbene, il padre gli mostrava dov'era l'uomo e gli diceva cosa fare. Disse: in verità vi dico che il figlio non può fare niente in se stesso, se non lo vede fare al padre. E quello che il padre fa, lo fa anche il figlio. Una donna toccò la sua veste e corse via nell'uditorio. E Gesù si accorse che la virtù, la forza era uscita da lui. Si voltò e la guardò e disse: la tua fede ti ha salvato. Stasera lui è lo stesso padre amorevole. Non lo credete? Preghiamo a lui. Solo un momento. Padre misericordioso, mentre ora chiniamo i nostri capi, ti ringraziamo per quei grandi caratteri della Bibbia, quegli uomini che vennero ed ebbero bisogno di aiuto. Tu non hai mai fatto a meno di testimonianze, e stasera il benedetto Spirito Santo è qui come testimonianza del nostro Signore Gesù Cristo. Il Signore ci disse prima di andarsene: le cose che faccio io farete pure voi, perché me ne vado al Padre mio. Lo stesso tipo di opere. Disse: ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. E disse che sarebbe stato con noi, anche noi, fino alla fine del mondo. Siamo riconoscenti stasera che lo crediamo e vediamo i segni e le conseguenze che lui è qui. E ora, Padre, mentre questa chiesa e il tuo umile servitore qui sul palco, mentre ci sottomettiamo a te, crediamo che lo Spirito Santo venga e prenda il controllo di ogni persona in sala. Manifesta il tuo amore in tale modo da salvare stasera tutti i non salvati. Riporta alla casa del Padre quelli che hanno vagato lontano come il figlio al prodigo. Accordalo, Signore, e possa ognuno dei tuoi figli, poveri, malati, bisognosi, essere sanati stasera. Prego chiedendolo nel nome di Gesù Cristo, l'amato Figlio di Dio. Amen. Ora chiameremo la fila di preghiera e pregheremo per i malati. Possa lo Spirito Santo in questo momento incaricarsi pienamente della riunione e trarre gloria da essa. Ora chiederò a tutti di essere riverente come si può esserlo e che poi si permetta allo Spirito Santo di entrare. Non essere diffidente. Questo causa molto danno. Ti rendi conto che da solo sei una singola unità di Dio? Lo sapevi? Mi dicono che io somiglio a mio padre e lui aveva all'incirca la mia corporatura. Perché questo? Perché è mio padre. Ebbene, se siamo cristiani, allora avremo qualche segno del nostro Padre Celeste. Non lo pensate, il nostro spirito assumerà quel rispetto affinché lui nella riunione sia glorificato. Forse stasera per molti è la prima volta che vi trovate in uno dei nostri servizi, che può darsi sia diverso da quello che avete in chiesa, poiché vedrete agire lo Spirito Santo. Prego però che tu non sia critico, che tu sia gentile, che tu legga le scritture e veda che delle cose hanno luogo, che sia scritturale o no, veda se Dio ha promesso questo o no. Noi non oseremmo dire niente che prima non venga da qui. Questo della Bibbia è il programma di Dio. Ora, a volte dei teologi l'hanno interpretato male, ma ora hanno cercato di evitare ogni fenomeno, tutte le cose che, per tale ragione, il Vangelo, il cristianesimo, oggi è una delle religioni più deboli. I maomettani la superano di milioni, vedete? Il cristianesimo è debole. Perché? Perché non abbiamo fatto quello che Gesù ci ha detto. Egli disse: andate in tutto il mondo e dimostrate la potenza dello Spirito Santo a tutti i popoli. Questi segni li seguiranno in tutto il mondo. Nel mio nome cacceranno demoni, parleranno in lingue nuove, se prenderanno dei serpenti o berranno delle cose mortali non ne avranno danno. Se imporranno le mani sui malati, essi si ristabiliranno. Quello fu il grande ultimo mandato. Le ultime parole che caddero dalle labbra del Salvatore, e io so che il suo mandato è vero. Non disse lui che le cose che faceva le avremmo fatte pure noi perché è lo Spirito Santo? Che cos'è lo Spirito Santo? È Gesù Cristo in forma di Spirito. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io, pronome personale, sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. Quindi stasera noi vediamo Gesù, lo stesso Gesù che faceva le stesse cose che faceva allora, predicava il Vangelo, manifestava la potenza di Dio, gli venivano mostrate le visioni, faceva ciò che il Padre gli diceva di fare. Ora, non ho chiamato la fila di preghiera, vero? Molto bene. Vediamo ciò che fu di voi. Non è stata la T che abbiamo distribuito ieri? La T, benissimo, credo che si è preso. Ne prenderemo solo pochi alla volta. Credo che siamo andati oltre di 35-50 fino a ieri sera. Credo che fossero da 35 a 50. Stasera dunque prenderemo da 85 a 100. Sarà la parte finale per loro, da 85 a 100. E ora chi ha il biglietto di preghiera T85? Vorresti alzare la mano? Direcelo io. T85, la signora. 86, 87, 88, 89, 90, fino a 100. Vengano per primi e si mettano qua sopra, in piedi, e pregheremo per loro. Guardatevi intorno, gli uscieri. Il fratello Moore scenderà e aiuterà Billy e alcuni uscieri a trovare queste persone. Alcune potrebbero non essere in grado di alzarsi. Potrebbero essere inabili, oppure cieche o sorde, non possono sentire chiamare il loro numero. Saremmo lieti se le aiutassero. E ora quanti stasera in sala non avete un biglietto di preghiera e volete che il Signore Gesù vi sani? Vediamo la mano. Se non hai modo di entrare in questa fila, vuoi però che il Signore Gesù ti guarisca? Molto bene. E su nella balconata, io sono quasi dell'idea di tenere per qualche sera una fila in cui far passare le persone per pregare per loro. Ci sono tanti per cui si deve pregare. Quanti la vorrebbero? Una sera, vediamo la mano. Un giorno andrò. Sono certo che dovrò fare in modo che gran parte della riunione sarà soprannaturale e le persone dovranno avere fede. Ciò che temevo era che avrei tolto qualcosa a qualcuno su cui Dio l'aveva messo per punizione. Se io volessi toglierlo, allora sarebbe Dio mi metterebbe a posto con lui. Ricordate Mosè? Cosa fece Mosè? Aveva il potere di farlo e colpì la roccia quando Dio gli aveva detto di non farlo. Ma Dio lo portò su e non gli permise di entrare nella terra promessa. Io di certo voglio passare dall'altra parte. Voi? Voglio essere sicuro di sapere cosa faccio. E poi quello, colui dice, so per ciò che è giusto e confido in Dio per ogni cosa. Ma qui, questo tipo di ministero in America, mentre pregano, vediamo se si mettono tutti di là. Se no, forse se poi abbiamo un po' di tempo in più, chiameremo qualcuno altro là e faremo venire altre persone. Non importa quanti stiano in piedi, a volte non arrivo a 3, 4, 5, a volte ne faccio 50 in una sera, dipende da come scorre la fede. Ma ora, cari cristiani, ricevo ancora lettere di critica a causa della debolezza. Non posso evitarlo, onestamente non posso. È qualcosa che fa il Signore Gesù. Voi sapete che Cristo era Dio, lo sapevate? Che significa la parola Cristo? L'unto. E Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso, lo credete? Bene. Se solo una virtù uscisse da lui, l'immortale Figlio di Dio, cosa farebbe a un povero peccatore perduto, salvato per grazia come me? Vedete? Così io, ma la prossima volta che verrò a Chicago ci sarà una riunione diversa. In Africa, India, dappertutto, se chiami una persona sul palco, lasci che lo Spirito Santo riveli qualcosa laggiù, l'intero gruppo farà tutto quello che dite loro di fare. Un giorno a Durba, in Africa, c'è seduto qui come testimone il fratello Stasclef, un nostro amico cappellano, sta qui da qualche parte. Pochi momenti fa era sul palco con me. Egli era là per sapere, dopo che un uomo si era comportato e aveva camminato come un cane, e quando fu messo ritto in piedi ed ebbe riacquistato la salute, per mezzo di una visione che il Signore aveva mostrato, gli riferì chi fosse e tutto quel che lo riguardava, e 25-30 mila persone accettarono Cristo in una sola volta, come il loro Salvatore. Il dottor Bosworth questo pomeriggio è partito per il Giappone. Ne ha parlato questo pomeriggio, è un uomo molto fedele. So che non direbbe niente che non sia assolutamente la verità. Egli disse: Fratello Branham, almeno 25 mila persone sono state guarite in quella sola preghiera che hai fatto. Ma se quello lo vediamo in America, beh, il dottor Jones ha detto che si è trattato di psicologia, qualcun altro ha affermato che era telepatia mentale. Abbiamo delle ragioni, perché siamo solo agitati da ogni vento di dottrina. Uno dice questo, uno dice quello. Amici, esaminatelo alla luce della Bibbia. Se lo dice la Bibbia, è vero, se no, non è vero. Ora il Signore possa benedire, e ora penso tengano pronti dei fazzoletti qui per cui pregare. Ogni volta che prendi il fazzoletto, qualcosa e desideri, portate via da me queste cose. Il fratello Brana parla a qualcuno, editore. Se dunque perdi il fazzoletto e vorresti averne un altro, scrivimi a Jeffersonville, nell'Indiana, e sarò felice di mandartelo. Ora preghiamo per queste povere persone malate e bisognose. Ora la gentilezza del nostro Signore Gesù. Forse sta proprio su 3.000 persone. Gli occhi sono puntati verso questo palco, ma non c'è dubbio che alcuni sono scettici. Molte persone, i cui cuori palpitano, sono credenti decisi. Alcuni sono curiosi e vanno in cerca, osservano per vedere cosa avrà luogo dopo che abbiamo detto che Gesù è risorto dai morti e fa le stesse cose che faceva mentre era qui in carne, agendo per mezzo della carne della sua Chiesa, come promise, poiché la parola di Dio si deve adempiere. E immediatamente dopo la sua resurrezione, egli apparve a un uomo chiamato Paolo, e videro che quello era un grande uomo di Dio, vedeva delle visioni e Dio onorava la sua preghiera e guariva i malati. Non poteva arrivare a tutti, così si prendevano al suo corpo fazzoletti e grembiuli che andavano ai malati e bisognosi. E Dio ci dice dai sacri scritti, che sono infallibili, che cattivi spiriti uscivano dalla gente ed essa era guarita dalle malattie. Signore, stasera ci rendiamo conto che non siamo San Paolo, ma Tu sei ancora il Signore Gesù, che salvi noi peccatori come era Lui, e io Ti prego che Tu guarisca ognuno a cui andranno questi fazzoletti. Abbi cura di loro, Padre, per la loro destinazione finale, e sana quei piccoli bambini malati, e le mamme, i papà, le figlie e i figli, ovunque vadano. Possano le benedizioni di Dio seguire come nei giorni in cui li toglievano dal corpo di Paolo, e quando stasera se ne andranno da questo corpo di credenti, possano i segni e i prodigi accompagnarli, poiché lo chiediamo per la gloria di Dio nel nome del suo figliuolo Gesù Cristo. Amen. Il Signore aggiunga le sue benedizioni. Ora voi cristiani vi rendete conto della posizione in cui io sto? Voi stessi state qui e ora vi chiederò, se siete proprio un po' scettici, di spostarvi per favore stasera nell'altro regno e di credere solo un po'. Siate ragionevoli, dite solo, veniamo, ragioniamo assieme, dice il Signore. Vedete, osservate cosa fece il Signore Gesù nei giorni in cui era qui sulla terra e guardate cosa promise, che le stesse cose che avremmo fatto noi. Potreste immaginare cosa farebbe se stesse qui ora? In quanto alla guarigione delle persone direbbe, l'ho già fatto quando morì al Calvario. Tu dirai, sono un peccatore, voglio che tu mi salvi. Lui direbbe, l'ho fatto quando morì al Calvario. Lo accetti ora, vedi? Ti ho guarito quando sono morto al Calvario. Fui ferito per le tue trasgressioni e per le tue lividure sei stato guarito. Non può farlo due volte, deve farlo una sola volta. Ed è già compiuto, stabilito per sempre. Ora la sola cosa che può fare, ora, o piuttosto che posso fare io, è di indirizzarvi a Lui, ecco tutto. Egli è il guaritore, l'ha già fatto. Guardate solo alla grazia sovrana di Dio, a quello che Lui ha già fatto. Ora, se si trattasse di me o di voi, direste, se non possono prendere la mia parola in merito, lasciateli andare. Dio invece no, Egli manda i doni alla Chiesa, convince, non volendo che alcuno perisca, vedete? Ed egli manda allora segni di guarigione, miracoli e tutto tra la gente, cercando di farla credere.
Ora, mettiamo da una parte la nostra dottrina di Chiesa, guardiamo direttamente nella Bibbia, vediamo cosa la Bibbia dice, e poi vediamo se Gesù, quanti qui dentro credono, come credenti cristiani, che Gesù Cristo è risorto dai morti? Vediamo, grazie. Se credete che Lui sia risorto dai morti, allora voglio chiedervi, non dice la Scrittura che Lui è lo stesso ieri, oggi e per sempre? Lo fa. Non ha detto Lui, le cose che faccio io farete pure voi? Me ne vado al Padre mio? E disse pure che non poteva fare niente finché il Padre non gli mostrava in visione cosa fare. È vero, ora se egli è risorto dai morti, farà la stessa cosa stasera. Ora, questa stasera è la mia opinione, che lui è risorto dai morti. E quando questo servizio sarà finito, forse sarò debole e non mi renderò conto di quando finirà, ma prego affinché tu non lasci stasera le porte come critico, ma che dirai come quelli che venivano da Emmaus, non ardevano i nostri cuori, noi? Sai perché i loro cuori ardevano? Avevano camminato con Gesù tutto il giorno, ma egli là aveva fatto qualcosa gentilmente di particolare che altri uomini non avevano fatto e non si erano accorti che era lui, è vero? Ora io prego, cristiani, guardate in questa direzione, siete stati la Chiesa, siete stati salvati, avete ricevuto le benedizioni di Dio con voi. Voi e le vostre belle chiese dei dintorni di Chicago, ma io prego che il nostro Signore Gesù faccia stasera qualcosa un po' differente, che vi faccia sapere che Egli è risorto dai morti, come quelli da Emmaus. E possiate ritornare a casa vostra dicendo, i nostri cuori ardevano in noi. Questa è la mia preghiera. e ora lo Spirito Santo guarda il tuo servitore. Signore, ho predicato come meglio sapevo alla gente che tu sei risorto dai morti. E oggi la tua compassione e misericordia sono proprio così grandi per loro di come lo erano allora. Ci rendiamo conto che le tue mani stasera sono le nostre mani e che tu solo hai mani come le abbiamo noi. Tu solo ce l'hai mentre ci sottomettiamo a te e togliamo dal quadro il nostro proprio io. Tu puoi operare con noi. Ti prego che tu lo faccia col nostro umile servitore per la gloria della resurrezione del Signore Gesù e per l'adempimento della sua parola in questa generazione. Amen. Ora possa il Signore Gesù. Billy Paul, li hai messi tutti in fila? Molto bene. Signora, vorrebbe venire? Ora voi che entrate nella fila, ricordate questo e ciò che lui dice di fare fuori nell'uditorio. E ora in questo momento, essi, molti di voi hanno la foto. Non volevo che aveste potuto vendere la foto, ma che potevate tutti prendere quella foto e ottenere la recensione. È meraviglioso. Ora quello stesso essere, il mondo scientifico, lo ha riconosciuto come essere soprannaturale. Nel giorno del giudizio starò davanti a ognuno di voi. Esso non sta che a circa un metro da dove sto io proprio ora. Vedete? Ora non è ancora venuto in me, ma sta qui e lo farà forse tra pochi momenti. È colui che fa il discernimento. Possa il Signore benedire. Ora, Egli è qui. Sia ringraziato il Signore. Ora io, signora, lei è la prima qui sul palco stasera. Io sono un estraneo per lei, suppongo. Ora, quando il nostro Signore doveva andare a Gerico, risalì per la via di Samaria per uno scopo. Disse di aver fatto come il Padre gli aveva detto. E allora, mentre si trovava là, entrò in contatto con la donna samaritana. Era simile a una donna di colore di stasera, vedete? E disse, portami da bere. In altre parole, i giudei non avevano alcuna relazione con i samaritani. E lei rispose, ebbene, non si usa che abbiate alcuna relazione. Non avevano. Ma lui fece loro sapere che il legame della separazione razziale era spezzato. Disse, se solo sapessi a chi parli, chiederesti a me da bere. E la conversazione andò avanti. Lei si rese conto che stava accanto a una grande persona e poi, dopo un po', dopo che lui le ebbe parlato un po', afferrò il suo spirito umano, vide qual era il problema di lei, poiché era il re dei veggenti, e disse, vai a prendere tuo marito. Lei rispose, non ne ho. Lui disse, ne hai cinque. Andò subito direttamente al suo problema. Ora, se lui è risorto dai morti, tu sei qui per qualche scopo. Non lo so, non ho modo di sapere. Sei solo una donna che è venuta qui, ma lui lo sa, vero? Se ho predicato il Vangelo e detto le cose giuste in merito a lui, ho detto che lui mi ha riferito di andare a far questo come testimone della sua resurrezione. Se fa questo, allora hai sentito le mie parole. Se dunque lui lo dice, allora questa è la sua parola. È vero, hai il diritto di dubitare della mia parola finché lui non parla e dice la verità, è vero? L'uditorio è allo stesso modo, ha il diritto di dubitare della mia parola, ma quando lui lo dice qualcosa, non hai diritto di dubitare di lui. Dubitare di lui sarebbe peccato. Va e non peccare più, o ti avverranno delle cose peggiori. Ora sorella, sappi che ho una licenza di scuola media, non sono psichiatra, sono un servitore di Dio e questo è vero. Non leggo la mente delle persone come dicono alcuni, poiché vengono tirati fuori il peccato e altre cose dimenticate da anni, cosa a cui loro non pensavano più, ma Gesù fece la stessa cosa, vedete, dicevano che era Belzebù. Io quindi non mi aspetto di essere chiamato con qualcosa di meno, vero? Ma stasera tu sei qui come credente, sei qui, riconosci ora di essere nella sua presenza. Non di me, che sono tuo fratello, ma della sua. Ora, tu soffri per una condizione nervosa. Sei una persona estremamente nervosa. Sei poi in attesa di un'operazione per un grosso tumore situato all'interno dello stomaco. Quelle cose sono vere? Questa non è stata la mia voce, è stata la sua. Ora, se lui sta qui per farlo, lo accetteresti dunque come tuo guaritore? Vorresti venire qui solo un momento? Padre Celeste, mentre il tuo spirito è qui e la donna si rende conto che sei vicino, ti prego di guarirla e possa il nemico andarsene via da lei. Perciò io gli dico di andarsene, poiché vengo per sfidare questo nemico nel nome di Gesù Cristo, che sconfisse Satana al Calvario e lo privò di ogni privilegio che aveva. Esci da donna. Esci dalla donna, Satana, per mezzo del nome di Gesù Cristo. Amen. Abbi fede. Credi con tutto il tuo cuore, riceverai. ora siate tutti riverenti come possiate esserlo. Vorresti venire avanti, signora, solo un po' più vicino? Voglio che ti avvicini abbastanza che quando quell'unzione verrà tra noi, vedete, c'è un grande gruppo di persone che si trascinano là fuori, chiamando, sapete, e ciò fa sì che lui mi lasci tante volte. Ed io, la ragione era che se io potessi, vorrei tenere la fila un po', finché non si sia in gran parte formata, se possibile. Ora siamo estranei l'un l'altro, ci conosciamo l'un l'altro, ma il Signore Gesù ci conosce entrambi. Ora, se lui stesse qui a parlarti, conoscerebbe la tua vita proprio come lo rivelerebbe il Padre, è vero? Lui promise che i suoi veggenti avrebbero fatto la stessa cosa che fece lui, è giusto questo? Le cose che faccio io. E poi Dio stabilisce nella Chiesa alcuni come profeti, altri come apostoli, altri ancora insegnanti, altri evangelisti, altri pastori, tutti per la perfezione della Chiesa. Lo credete? Vi parlo solo perché siate calmi, siete solo un po' deboli, stando qui, ma niente deve nuocervi, è tutto per far bene. Mia cara sorella, mentre ti rendi conto che qualcosa ora agisce su di te, quella immagine che vedi, quell'alone biancastro della grazia di Dio è ora tra noi. Vedo che ti allontani da me, ti trovi in una condizione di grave pericolo, hai il cancro su tutto il corpo. Quindi vedo un medico che ti sottopone a una sorta di esame, agisce su qualcosa che riguarda il polmone destro. Il polmone destro ha una macchia, sul tuo polmone destro c'è la tubercolosi, sei venuto da lontano rispetto a qui, vieni da una città dell'Indiana, da Kokomo, Indiana, avvicinati. Dio Onnipotente, offerta della farina di questo giorno per la Chiesa, questo povero essere mortale qui in piedi si rende conto che un essere soprannaturale agisce tramite carne mortale, proprio in questo momento, per rivelare i segreti dei cuori delle persone e per rendere noto ciò che è vero. Padre, ti chiedo di essere misericordioso come il tuo servitore Elia mise in questa pentola l'offerta della farina che cambiò la morte in vita. Io metto le mie mani su questa donna nel nome di Gesù Cristo. Possa il suo spirito cambiare questa morte in vita e possa lei vivere per la tua gloria. Condanno il nemico e chiedo che vada via da lei e lei viva per mezzo di Gesù, il Figlio di Dio, per la sua gloria. Amen. Dio benedica, sorella. Vai e rallegrati. Ora scrivimi la tua testimonianza. Abbi fede in Dio, non dubitare, credi soltanto. Signore, lui ha ascoltato la tua preghiera. Tu pregavi perché Dio mi facesse dire qualcosa a te, perché non hai avuto la possibilità di far parte della fila di preghiera. Soffri per una frattura, alzati in piedi ora. Quest'uomo qui alla fine della fila, alzati, la tua frattura si allontana ora da te, Signore. Puoi ritornare a casa, egli ha ascoltato la tua preghiera, la tua fede ti ha sanato. Gesù Cristo ha misericordia di te, Dio ti benedica. E questo è il piacere di conoscerti. Credi che le cose che hai visto fare vengono al Signore Dio? Credi che la sua presenza e l'unzione che senti ora? Credi che quello è lui? Sono estraneo per te. Non ti conosco, per quanto io ne sa. Siamo estranei l'un l'altro, lo siamo. Tu soffri per una malattia cardiaca, hai una malattia al cuore e vieni da fuori città. Vieni dall'Iowa, credo. È vero? Ti vedo in un luogo, in qualche tipo di ospedale. Lo vedo che si ripete due volte. Ti sei sottoposto a due operazioni. In una di esse avevi avuto un incidente causato dal medico che ha fatto un'iniezione alla vescica. Questo è vero, avvicinati. Padre di misericordia, come la nostra sorella qui stasera in piedi sotto l'unzione di Geova Dio che risuscitò il figlio Cristo Gesù per dichiarare queste cose in questa generazione adultera e malvagia in cui viviamo, prego Dio che tu tolga la malattia e infermità dal suo corpo e la faccia star bene. Condanno questo male mentre impongo le mani su di lei e chiedo la sua guarigione per mezzo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Amen. Dio ti benedica, sorella mia. Sai che ti è successo qualcosa, vero? Vedi, sorella, è lì che è la vittoria, vedi? Io sono solo tuo fratello, ma ora non ricordo proprio qual era la visione perché mi ha lasciato subito. Lo vedrò dalla registrazione, ma vedi, quello che lui ti ha detto è stato qualcosa di cui non sapevo niente. Delle cose che non sono successe o qualcos'altro di cui non sapevo niente, ma tu sai che è vero, no? Lo è assolutamente l'infallibile verità. Ebbene dunque, se su di me c'è uno spirito che mi fa vedere quelle cose, se dunque credi che è lo spirito del Signore Gesù Cristo, lui disse, questi segni seguiranno coloro che credono, se imporranno le mani sui malati, essi si ristabiliranno. devi stare bene, no? Ora sei guarita, qualunque cosa ci sia stato di male in te, adesso è tutto chiaro e puoi ritornare a casa rallegrata, felice, lodando Dio, Dio ti benedica. Molto bene, portatela signora, piacere di conoscerti. Tu, sorella che siedi là con quella piccola cosa intorno al collo, ti sforzi di credere. Negli ultimi 2 o 3 minuti l'ho visto accanto a te, lo vedo accanto a te. Ora tu sei sofferente, la signora seduta proprio di fronte a te soffre con la stessa cosa. Non so che cos'è questa volta, ma il Signore Gesù me lo può rivelare, vero? Tu preghi, preghi per cercare di avere fede. Sì, si tratta di un indurimento dell'arteria. È così, la signora di fronte a te ha la stessa cosa, è vero signora? Vedete quei demoni che si tirano l'un l'altro? È proprio come una linea nera che va dall'uno all'altro. Ora, alza la mano, tu signora seduta di fronte, la signora che ha addosso la giacca bianca, afferrala per la mano, sorella del posto a sedere di dietro, imponetevi le mani a vicenda. Benevolo Padre Celeste, prego ora, poiché quei demoni si sforzano di pensare che possono sfuggire la condanna dell'ira di Dio che verrà su di loro, non ci riusciranno. Tu, cattivo spirito, esci dalle donne, ti impongo di andare nel nome di Gesù Cristo, possa tu andartene. Amen. Ora, sorelle mie, non posso dirti questa volta, ma la cosa che mi ha spinto verso di voi è la vostra fede. Il buio che era sospeso su di voi vi ha lasciato entrambe. Vedete? Andate ora e Dio sia con voi e vi rimetta in salute. Piacere di conoscerti. Sei la signora che deve. Questa è la signora per cui si deve pregare? A quanto pare siamo estranei l'un l'altro. Lo siamo, vero sorella? Tu mi conosci, ma io no. Ma il nostro Signore Gesù ci conosce entrambi. Egli ci ha cibati per tutta la nostra vita. Vieni da me per avere un qualche aiuto. Non c'è il dubbio che tu non sia una cristiana. Sei una cristiana e io so che saresti venuta qui per altro scopo se non ne avessi avuto bisogno o in qualche modo, dato che sei una cristiana. Ora, vedo qualcuno vicino a te, qualcuno che tu vuoi sia guarito. È una giovane verso cui hai grande preferenza. È tua figlia e soffre per una malattia ghiandolare. Allora tu, vedo un grande spazio di tempo muoversi e c'è qualcuno vicino. È unito a una chiesa da qualche parte. È la moglie di un predicatore e soffre di diabete. Si trova in Ohio. Vieni qui, questo fazzoletto è per lei. Padre, io prego che mentre guardi giù per vedere ciò che avviene, ti chiedo di sanare questi, Signore, e benedire coloro che sono rappresentati dai fazzoletti e possano essere completamente guariti nel nome del tuo caro figlio Gesù Cristo. Amen. Non temere, mettilo su di esse e tutto andrà bene. Non avere il minimo dubbio, abbi solo fede. Credilo con tutto il cuore e il Signore benedirà. Ora, state credendo con tutto il cuore? Sorella, seduta là che mi osservi, tu soffri di artrite. La tua fede ti ha ora salvato. Puoi andare a casa ed essere sanata. Dio ti benedica. Vorreste portare il piacere di conoscerti, giovanotto. Credi che io sono il servitore di Dio? Qui ci sono molti altri servitori, ma io sono suo servitore. Ecco che subito c'è uno spirito che si trascina da questo giovanotto. Questo ragazzo è in difficoltà, difficoltà gravissime. Questo ragazzo soffre di disordini mentali. Sei appena uscito dal manicomio e vedo che ti sottopongono a un trattamento scioccante. Ti hanno sottoposto a un trattamento shock. Hai una mania, vedi cioè di continuo una faccia davanti a te. È la faccia di tua madre che vedi. Sei sposato, hai moglie e 2 bambini. Gesù Cristo che andò e liberò l'uomo di Gadara è qui stasera per liberare da te e da questo. Toglierti quella mania e cacciare via il diavolo da te affinché tu possa tornare a casa guarito. Lo credi? Credi che egli mi abbia mandato a far questo per te? Vorreste piegare i vostri capi per essere riverenti? Questo è molto rischioso e pericoloso. Tenete il vostro capo chino finché non sentite la mia voce dire di rialzarlo. Vieni qui, giovanotto. Prima di chiedere questa benedizione ti chiederò qualcosa. Vuoi tu ubbidirmi come suo servitore e fare come ti dico di fare? Starai bene. Il tempo della liberazione è vicino. Giovanotto, questo che lo realizza è un diavolo. Egli ti farebbe impazzire completamente, ti terrebbe in quel modo per tutto il resto della tua vita. Ma Dio ti può riportare nel tuo giusto senno e nelle giuste condizioni mentali. Vedo un'altra cosa. Sei stato dagli psichiatri. Vedo qualcuno che cerca di parlarti, ma non è quella l'idea. Ci vuole ben altro per te, ci vuole la potenza dell'Iddio vivente. Mi capisci? Altrimenti ti avverrà in un momento. china il capo in riverenza e credi che Dio ha risuscitato il suo figlio Gesù per liberarti. Padre Celeste, questo giovanotto è qui in piedi, un giovane di bell'aspetto, sta ritto in una condizione di gioventù e Satana è andato da lui per fare a pezzi la sua casa, sconvolgere la sua famiglia e far impazzire questo giovane. Ma oh Dio, che hai fatto i cieli e la terra, che hai creato ogni cosa per mezzo di Gesù Cristo, vengo come tuo servitore con la preghiera della fede a favore di questo giovanotto, sapendo che proprio ora lui non può avere fede per se stesso a causa delle sue condizioni. Signore, ascolta la preghiera del tuo servo. Satana lo ossessiona e rende la sua vita miserabile, ma il Signore Gesù liberò il pazzo che era peggiore di questo giovane. Stasera tu puoi ristabilire questo giovane e tu, Satana, che l'hai legato, sei sfuggito agli psichiatri, sei sfuggito alle cure mediche, ma non puoi sfuggire alla potenza di Dio. Esci da lui, nel nome di Gesù Cristo, vattene da lui. Giovanotto, guarda ora qui, è finita, sei guarito. Non fumare più, vivi come un vero cristiano. Vai, dai gloria a Dio e canta le sue lodi giorno e notte. Alza le mani e ringrazialo per la tua guarigione. Stai molto bene ora, vero? Il ragazzo dice di sentirsi benissimo. Ora se n'è andato tutto e quando se n'è andato, un cattivo spirito si è diretto in quella direzione. L'Iddio del cielo sa che non sono un fanatico. Sarà giudicato nel giorno del giudizio. La cosa ha volteggiato e passato via dal giovane in quella direzione. Quando l'ha lasciato, si è pure sentito come un colpo di vento che faceva così. Le forze malvagie hanno lasciato il ragazzo. Va, prendi tua moglie, la tua famiglia e rallegrati, sii felice, rallegrati nel Signore. Portate la signora. La prima volta in cui ho visto visibilmente una cosa malvagia lasciare qualcuno fu tanto tempo fa. Passò accanto a me come un pipistrello, come se andassi da una parte. Guarda qui, signora, credi con tutto il tuo cuore? Il Signore Gesù Cristo sia misericordioso a tutti noi e possa il sangue del suo figliuolo, il Signore Gesù, coprirci e farci da scudo da tutte le potenze del male. Gesù è meraviglioso. Dio, sii misericordioso. È la mia preghiera. Molto bene, signora, lei soffre per una tremenda malattia femminile. È stata da un medico che l'ha sottoposta a un esame e la opererà. Tutti gli organi femminili sono infetti e devono essere tolti. Ecco cosa ha detto il suo medico. Cosa crede che ne pensi stasera il nostro Signore Gesù? Si avvicini. Dio Onnipotente, che hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, ascolta stasera la preghiera del tuo servitore. Te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo, affinché il malvagio lasci questa donna e lei sia ristabilita per la gloria di Dio. Amen. Dio ti benedica, sorella. Va, sii felice, rallegrati e loda il Signore Gesù Cristo. Un momento solo. Signore, seduto là in fondo, hai un'eruzione pruriginosa sulle mani e sul corpo, hai pure un gonfiore all'occhio. Credi che il Signore ti farà star bene? Alzati in piedi e fai un cenno con le mani. In tal caso la tua fede ti ha sanato, fratello mio. Puoi andare a casa in salute. Dio ti benedica. Una signora siede proprio dietro di te. La sua fede ha fatto presa proprio mentre ti parlavo. Lei soffre di elevata pressione sanguigna. Signora, crede che il Signore Gesù la guarisca? Ora vedo un medico che le mette un affare intorno al braccio e lo lascia andare così. È molto grave. Alzati in piedi. Gesù Cristo la farà star bene. Lo crede? Allora vada a casa e sia sanata per la gloria di Dio. Signora, crede di essere stata sanata prima di sedersi in quel posto, pochi minuti fa? Se sì, vada per la sua strada, si rallegri. Padre, nel nome di Gesù, libera la donna e lasciala andare felice e rallegrata per mezzo di Gesù Cristo. Non dubiti, vada, creda con tutto il cuore. Molto bene. Credi tu, sorella? Se credi con tutto il tuo cuore, non dovrai mai sottoporti all'operazione per quel tumore. Esso ti lascerebbe, lo credi? Nel nome del Signore Gesù, possa lei essere guarita per la gloria di Dio. Accordalo ora con tutto il tuo cuore. È un caso grave il cancro che uccide una persona. Credi che Gesù Cristo ti guarirà da quel cancro proprio ora? Credi che starai nella sua presenza, che la sua unzione sia qui e ubbidirai i suoi comandamenti, che se si impongono le mani su di te il cancro morirà e tu vivrai? Accordalo nel nome di Gesù Cristo, possa la donna essere sanata per la gloria di Dio. Amen. Dio ti benedica, sorella, va felice e rallegrata, credendo con tutto il tuo cuore. Guarda, sorella, credi con tutto il tuo cuore? Abbi fede. Fa molto male, ma è finita. Aveva l'artrite, vero signora? Oh, sorella, perché non hai lasciato stare quella signora un altro minuto? Molto bene, va per la tua strada rallegrata, sei guarita ora, l'artrite ti ha lasciato. Alza camminando, alzando su e giù i tuoi piedi così che possano vederlo. Basta così, vede? Tu non te andresti cieca, saresti guarita se credi nel Signore Gesù con tutto il tuo cuore, vero? La tua vista diminuisce, sei nervosa, è un male femminile. Vieni qui solo un momento. Signore Gesù, prego che questo male la lasci e vada via da lei e possa essere completamente sanata. Tu, spirito malvagio, che hai legato questa signora, che le hai reso sordo l'orecchio, che le hai dato tutto questo fastidio, io prego affinché tu esca via da lei e la lasci nel nome di Gesù Cristo. Esci. Ora un momento solo. Quale delle tue orecchie stava peggio? Puoi sentirmi ora? Proprio così? Puoi sentirmi ora? Sì. Ora anche gli altri problemi tuoi se ne sono andati. Il tuo udito è normale, sei guarito. Puoi andare per la tua strada rallegrandoti. Amen. Abbiate fede in Dio. Credi con tutto il tuo cuore e riceverai quello che chiedi. Ora un momento solo, vedo un bambino piccolo, è un neonato. E il piccolo è un messicano dalla carnagione scura. Il bambino ha una frattura. Ecco il bambino. E ora il bambino ti sta proprio al di sopra. Signora, guarda me in questa direzione. Il tuo bambino è traumatizzato. Credi che sono profeta di Dio? Sei pure cattolica, vero? Sei di fede cattolica. Ti vedo con la corona di un rosario che dice Ave Maria. C'è qualcuno seduto dietro, un uomo che ti siede accanto dietro, proprio così, una figlia. Vedo le fratture di una giovane donna. Chiniamo ora i nostri capi. O Gesù, Figlio di Dio, autore di vita eterna, donatore di ogni buon dono, manda le tue misericordie su queste persone e falle star bene. Chiedo questa benedizione e condanno il nemico nel nome di Gesù, il Figlio di Dio. Accordalo. Amen. Va, ravvediti e sii battezzata nel nome del Signore Gesù Cristo, invocando il nome del Signore. Il tuo bambino starà bene. Mi credi come il profeta del Signore? Signore, rapidamente, una delle cose che ti danno fastidio, mi accorgo che in questo momento sei il più grande bisogno che hai è per le gambe, che sono in cattivo stato, vero? Pare come se una brutta febbre sia dentro la tua gamba. Il tuo più grande bisogno è la necessità del Signore Gesù Cristo come tuo personale salvatore, non è vero? Sei un peccatore e non hai accettato Cristo. Vieni a chiedergli una benedizione. Prima che gliela chiedi, vuoi tu in quest'ora, ti dico pure questo, tu fumi. Vedi? E ora le tue gambe sono in cattivo stato facendo così. Vuoi accettare Gesù come tuo Salvatore ora e lasciare che ti guarisca prima che le gambe diventino calcificate e si paralizzano? Vuoi accettarlo ora come tuo guaritore o tuo Salvatore? Credi che Lui ti perdoni i peccati in questo momento e ti sani proprio qui? Lo accetti? Fallo. Rivolgiti all'uditorio per confessare che ora accetti Gesù Cristo come tuo personale Salvatore. Egli accetta Gesù Cristo come Salvatore. Ora, Padre Celeste, sulla confessione di quest'uomo e sulla sua fede in te, lui ora, come bambino appena nato, viene proprio a te e il nemico ha legato il suo corpo e tenta di paralizzare le sue gambe. Io condanno il diavolo che ha fatto questo. E a te, Satana, impongo per l'Iddio vivente che lasci quest'uomo e ti diparta da lui. Egli è servo di Dio ora, non puoi più trattenerlo. Esci da lui nel nome di Gesù Cristo. Alza i tuoi piedi e fa su e giù. È finita ormai. Alza le mani e di' il Signore sia lodato. Scendi dal palco. Lode al Signore. Ora scenderò dal palco. E diciamo lode al Signore. Lode al Signore da cui fluiscono tutte le benedizioni. Lodatelo. O creature di qui sotto, lodatelo di sopra, voi eserciti celesti, lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Questa stasera è la lode degli arcangeli e degli angeli, questa è la lode della sua Chiesa. Stasera la sua potenza vivente di risurrezione vive in questa sala. Niente può passare davanti a lui di cui lui non sappia il segreto da ogni cosa. Nella sua presenza stiamo ora per condannare ogni peccato e ogni infermità in questa sala e nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, comando a ogni spirito malvagio in questa sala di dipartirsi dal peccatore e di dipartirsi dallo sviato e di dipartirsi dai malati, di dipartirsi dallo zoppo, di dipartirsi dal cieco. E ora vi chiedo, nel nome di Gesù Cristo, di alzarvi in piedi e accettare la vostra guarigione, la vostra salvezza e la gloria della resurrezione del Signore Gesù Cristo.